Ave Maria e benvenuti, cari amici di Radio Buon Consiglio, alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Stiamo affrontando da alcune puntate la vita, l'opera, l'importanza storica, di uno dei più grandi santi dell'ordine francescano di tutti i tempi, cioè San Bonaventura da Bagnoregio. Abbiamo già visto molti aspetti della sua vita straordinaria, straordinaria per santità, straordinaria per intensità, una quantità di ruoli ecclesiali veramente fuori dall'ordinario, vescovo, superiore dell'ordine francescano, cardinale, consigliere di Papa, insomma figura veramente, veramente fuori dall'ordinario. Una vita intensissima che lo porta per l'enorme numero di viaggi fatti in Europa, un po' in tutti gli stati più importanti, partendo in genere da Parigi, che era la città in cui ha risieduto più a lungo, si è recato in molti stati, con grandi fatiche apostoliche, grandi viaggi che spossarono la sua salute e lo portarono poi alla morte, a ridosso del Concilio di Lione, assistito di morte dal Papa stesso, il quale, fra l'altro, chiese subito dopo la morte del santo alla Chiesa universale, sostanzialmente, di dedicare una messa in suffragio del defunto. Questa figura straordinaria, di cui abbiamo già tratteggiato il carattere e la spiritualità, ci richiede di fare alcune precisazioni, alcuni approfondimenti, diciamo, sulla sua vita e sulla sua opera. Innanzitutto, ritorno sul ruolo che abbiamo già citato volte scorse di superiore. Ricopre questo ruolo per ben 17 anni, un lunghissimo compito di gestione di un ordine che aveva avuto una crescita prodigiosa. Si stima che quando San Bonaventura diventa superiore generale di tutto l'ordine francescano, vi siano, che vi ricordo in quel momento è ancora unito, è un unico ordine. Non c'erano ancora le altre famiglie. Ebbene, si stima che vi fossero già 20.000 francescani in centinaia di conventi sparsi in tutta Europa e concentrati in modo particolare in Italia. Siamo a metà 200 e il secolo dopo, il 300, vedrà questa crescita prodigiosa accentuarsi in un certo senso, continuare, tanto che si giunge verso la fine del 300 a 30.000 francescani solo in Italia, cioè solo in Italia vi erano qualcosa come 30.000 frati francescani. Ecco, per dare un'idea della proporzione che quest'ordine raggiunse, era l'ordine indubbiamente più numeroso in quel momento in tutta la Chiesa, e questa crescita tumultuosa che poi dilaga dall'Italia in tutti i paesi europei. Per esempio, ci fu uno prodigioso anche, ad esempio, in Inghilterra, dell'ordine francescano. E questo grandissimo sviluppo non era però privo di problemi, anzi, aveva creato gravissime fratture, perché in sostanza, proprio per la tumultuosa crescita, per il grande successo che questo ordine, di frati penitenti legati alla povertà in modo eminente, il fascino che esercitavano in un'epoca tormentata e difficile e dove la Chiesa soffriva di tante piaghe, ma su tutte proprio quella della mondanità e della grande ricchezza del clero. Quindi l'ordine francescano esercitava una vera e propria natura, diciamo, medicinale, curativa e di rinvigorimento del fervore religioso, perché mostrava il volto di una Chiesa che si era in un certo senso perduto. Ebbene, ma questa crescita aveva anche creato fratture pericolose. L'ordine si era in un certo senso, appunto, diciamo, radicalizzato in due ale che tendeva a, insomma, a estremizzare l'aspetto della povertà, l'ala degli spirituali che si ispiravano a Gioacchino da Fiore e avevano portato in essere posizioni inaccettabili per la Chiesa. La disputa che poi sintetizzerà questo problema, era quello sulla povertà assoluta di Cristo e degli Apostoli, e e quindi sulla necessità che la Chiesa stessa fosse appunto totalmente povera. E questo una lunghissima serie di tensioni e conflitti anche con la sede apostolica e infine con alla condanna di questa posizione. Ma dall'altro lato c'era un'ala, potremmo dire, che invece tendeva a attenuare troppo il rigore della regola francescana originaria. E solo un grande santo, e questo è proprio il ruolo di San Bonaventura, poteva comporre, moderare, diciamo, rendere istituzionalmente lo sviluppo di quest'ordine straordinario. E infatti la sua opera, ripeto, solo un grande santo poteva riuscire a governare un organismo come l'ordine francescano in così impetuosa crescita e così diviso al suo interno, eppure San Bonaventura riuscì in questo compito. Nei quasi 2 decenni di governo dell'ordine riesce con la sua saggezza, la sua prudenza, le sue virtù, la sua santità, di cui poi diremo qualcosa in più, riesce a stabilizzare l'ordine. Riesce a stabilizzare l'ordine, riesce a comporre e a moderare gli estremi che si escludevano a vicenda e che laceravano l'ordine stesso, e a dare quelle norme, quelle indicazioni, quei principi di buon governo che di fatto stabilizzeranno per i secoli successivi la vita dei conventi francescani. Questo compito, che a distanza di molti secoli può sembrare cosa piccola, fu un'impresa veramente grande. Tutti riconobbero questo ruolo di rifondazione più ordinata e funzionante dell'ordine stesso, perché San Francesco l'aveva fondato, ma in un certo senso era stato il leader carismatico dell'ordine, il fondatore. Figura in un certo senso ben presto avvolta anche nell'alone del mito, non aveva tanto svolto il compito di stabilizzare l'ordine quanto di fondarlo e lanciarlo con una straordinaria ispirazione e intuizione dell'essere cristiani. Invece San Bonaventura si mostra un grande organizzatore e questo compito assolto così bene fa sì che l'impronta organizzativa istituzionale che l'ordine assunse nei secoli successivi debba lui moltissimo, al punto da meritargli appunto quel titolo ben noto di secondo fondatore dell'ordine, secondo fondatore dell'ordine. Quindi primo e più importante ruolo che ha avuto è stato appunto superiore per importanza in un certo senso a quello che ha avuto in campo teologico o nel suo ruolo di consigliere di papi e cardinali. In questo enorme sforzo, perché gli costò fra l'altro il suo generalato, il suo compito di responsabile di tutto l'ordine, superiore dell'ordine, gli costò appunto grandi impegni apostolici, grandi viaggi, quasi continui viaggi in tutte le province da gestire, in questo compito svolge un ruolo essenziale citata da noi. Biografia di San Francesco. San Bonaventura è il biografo più importante di San Francesco e la biografia che egli scrive non è separata dal compito che abbiamo appena descritto di secondo fondatore dell'ordine, di stabilizzatore dell'ordine francescano. Perché non è separata? Perché egli scrive una biografia che è sicuramente molto oggettiva e anzi che risponde a criteri di straordinaria modernità, vedremo poi quali. Non è proprio una biografia, quindi una descrizione, diciamo, scientifica della vita di San Francesco, oggettiva, storica. Ma senz'altro vi sono sfumature, piccoli particolari, per esempio episodi omessi con grande saggezza da San Bonaventura. Perché? Perché gli interessava spegnere le dispute che si erano accese su come l'ordine doveva condursi, su che tipo di povertà doveva vivere. Gli interessava spegnere queste dispute, stabilire l'immagine del fondatore che fosse la più armoniosa, la più equilibrata, la più oggettiva possibile, ma in qualche modo togliendo alcuni eccessi che avrebbero potuto alimentare l'una o l'altra corrente interna all'ordine stesso, soprattutto le tendenze gioacchimite o spirituali eccessive che appunto saranno una spina nel fianco dell'ordine francescano per molto tempo. Quindi è una biografia che ha dove si diciamo, ha ancora ecco, chiarissime tracce di questa strana narrativa di San Bonaventura, mentre scrive la biografia sa che da come e da cosa egli scrive discenderà una profonda influenza su come l'ordine sceglierà di impostare e interpretare la sua vita, quindi è consapevole di questa responsabilità, ma ciò non di meno rimane un testo molto oggettivo. Perché? Perché è dimostrato che San Bonaventura impiegò molto tempo a redigerla e scrupolosamente si recò su tutti i luoghi più importanti in cui San Francesco o nei quali passò, lasciando tracce importanti del suo pensiero, della sua vita, per esempio i miracoli. Quindi andò a uno a cercare e visitare tutti i luoghi più importanti della vita di San Francesco, parlando, questa è la cosa interessante, con molti testimoni oculari, ormai anziani, per esempio, dei fatti che narra. Quindi intervistò in un certo senso, interloquì con molti testimoni oculari, controllò i luoghi, descritti dalle numerose biografie precedenti la sua, confrontò tutto quanto scritto e, incrociando le fonti con le testimonianze, con le biografie precedenti, con le sue visite ai luoghi, riuscì a dare vita a un testo di incredibile autorevolezza e solidità. Questo è un aspetto che è importante per capire la saggezza con cui svolse il suo compito. Venendo a un altro aspetto che abbiamo già toccato con l'approfondimento, sappiamo che insieme a San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura è stato un protagonista fondamentale della lotta contro l'attacco dei maestri secolari. Voi sapete che, perché l'abbiamo già detto più volte, anche parlando di San Tommaso, fu una novità sconvolgente che alla Sorbona di Parigi si presentassero come insegnanti, come dottori dei frati degli ordini mendicanti domenicano e francescano. Ci fu una lotta, un'insurrezione, degli scioperi, proteste molto accese da parte dei maestri secolari che temevano la concorrenza di questi santi dottori, soprattutto temevano il confronto fra la loro incredibile cultura, ma in particolare la loro santità, il loro zelo nell'insegnamento, la serietà della preparazione, che spesso superava lo zelo dei maestri secolari. Quindi era un confronto, come voi capite, ecco, trovarsi colleghi come San Tommaso, San Bonaventura, che non erano solo molto dotti, ma erano anche molto santi, e quindi insegnavano con un impegno che tramortiva i maestri secolari. Ci fu questo attacco durissimo e l'attacco non fu solo contro i maestri degli ordini mendicanti, ma anche proprio un attacco contro gli ordini mendicanti in quanto tale. Nel 1269, il più importante degli autori che attaccò gli ordini mendicanti, cioè Gerardo d'Albeville, che scrisse un testo appunto durissimo contro questi ordini nuovi, questi ordini stupefacenti che infrangevano, diciamo così, il monopolio della vita religiosa che era incarnata sostanzialmente dai benedettini, dagli agostiniani, e contro l'attacco di Gerardo d'Albeville, San Bonaventura scrive la Apologia Pauperum, la difesa dei poveri, cioè degli ordini mendicanti, che è considerata l'opera più di tutta la letteratura francescana di ogni tempo. L'Apologia Pauperum, l'opera che incarna in modo perfetto, in un certo senso insuperabile, la spiritualità francescana. E sono critici che appunto così la stimano, la più perfetta realizzazione letteraria di tutta la tradizione francescana. E questo per dire che la sua vita fu anche travagliata da scontri molto aspri, molto duri, dove però egli si muoverà come tutti i santi, fidando in Dio, radicandosi in una vita di preghiera straordinaria e soprattutto con virtù di dolcezza, di benignità che lo facevano in un certo senso amare anche agli avversari più duri. Gli stessi avversari riconoscono la sua santità. Infatti il Breviarum Romano Seraphicum, come sapete la festa di San Bonaventura è ricorsa 2 giorni fa, recentissima, a luglio, cade. E la festa della vigilia della festa di San Bonaventura, il 14 luglio, nel Breviarium Romano Seraphicum, così descrive appunto San Bonaventura: Ecce vir bonus et benignus, verecundus visu, Modestus moribus, eloquio decorus. Ecco, un uomo buono e benigno, cioè non solo buono ma anche benevole, pieno di dolcezza verso chi lo circonda, dal volto verecundus, dal volto tutto di modestia, di pudore, di raccoglimento, di silenzio, che trasudava, traspirava questo suo continuo raccoglimento in Cristo. Modestus moribus, dai costumi estremamente moderati, estremamente temperanti, estremamente segnati dalla più grande temperanza e mortificazione, eloquio decorus, dall'eloquio prodigioso, cioè grande parlatore, pieno di unzione sacra, pieno di capacità di edificare gli ascoltatori. Quindi un uomo che, appunto, questo è il più bel complimento che gli si possa fare, i nemici più accaniti riconoscevano però che stavano attaccando un uomo di cui riconoscevano la santità. E in realtà, secondo i biografi di San Bonaventura, due tratti spiccavano in questa personalità così, così luminosa, per usare l'espressione che vi ho già citato di Alessandro Maestro. Sembrava che in lui che non avesse peccato in Adamo, cioè sembrava privo di alcun disordine, privo di traccia del peccato originale. Ebbene, in quest'uomo, che è, ricordiamolo, anche un grandissimo mistico, vi erano due doni che spiccavano su tutti gli altri, cioè la prudenza e il consiglio, doni che sono peraltro fra loro anche, diciamo, legati strettamente, chiaramente. La prudenza e il consiglio. E spiccavano in lui, quindi chiunque avesse un dubbio di coscienza, uno scrupolo, un problema, una grave questione da risolvere, si accorgeva che parlando con San Bonaventura era consigliato nel modo più luminoso e efficace. Che ci fu un episodio in cui in modo supremo si manifestò questa stima per la sua prudenza, quando alla morte di Clemente IV i cardinali riuniti in conclave, non sapendo chi scegliere, si affidarono a San Bonaventura affinché dicesse loro chi elettere dopo Clemente IV. E così accadde, perché appunto fu lui a suggerire il nome del Papa successivo. Questo per dire quanto fosse universale la stima verso questo grande santo. Un altro tratto, sto andando in modo un po' rapsodico per evocare, diciamo così, con stile un po' impressionistico, il volto di questa grande protagonista del 200. Sul piano era devoto più che a ogni altra cosa alla santa umanità di nostro Signore Gesù Cristo, alla santa umanità, l'umanità di Cristo è oggetto di devozione particolare. Ricordiamo che è un devoto di Cristo crocifisso, meditava incessantemente la passione di Cristo. È interessante notare come la profondità con cui San Bonaventura penetra nel mistero della umanità di Cristo, nel mistero della, in particolare, santa umanità di Cristo, dà le coordinate teologiche e spirituali a partire dalle quali si svilupperà la teologia del Sacro Cuore. Come voi sapete, la teologia del Sacro Cuore è una teologia che prende corpo e si sviluppa soprattutto in età moderna e che trionfa fra 600, 700, 800 e poi nel 900, anche però soprattutto, ma le radici più profonde affondano anche, non solo, ma anche nella grande profondità con cui fra i primi San Bonaventura comprese l'importanza di contemplare e di adorare e di sprofondare misticamente nella santa umanità di Cristo, della quale il Sacro Cuore di Cristo è parte essenziale. Quindi la mistica del Sacro Cuore e la mistica, la contemplazione della santa umanità di Cristo, uno dei grandi doni che San Bonaventura ha fatto alla teologia cristiana. E altre piccole pennellate per capire la figura che stiamo cercando di evocare, sia pur in tempi e limiti abbastanza ristretti, Bonaventura, filosofo e teologo. Ci sono molte cose da dire, non le diremo tutte, diremo, le più importanti, le essenziali, e il benessere ambientale lo affronteremo la prossima volta. Oggi ci limitiamo a dare le coordinate di fondo del suo pensiero. Proprio, come dire, i paletti di confine, ecco, che definiscono un campo di forza che poi cercheremo di esplorare un po' più precisamente la volta prossima. Il suo pensiero, intanto, è un pensiero che, se in un certo senso è molto antagonistico, amichevolmente antagonistico, a quello di San Tommaso d'Aquino, senza voler dire che sarebbe troppo, ovviamente, c'è però un taglio di fondo che è molto radicato nella tradizione francescana, che lui stesso contribuisce a fondare, e quindi si differenzia nettamente dall'approccio che San Tommaso sviluppa nella Summa Theologiae soprattutto. Qual è questo approccio così tipicamente francescano che segna in profondità il pensiero di San Bonaventura? È il fatto che, mentre i domenicani e San Tommaso maestri nel distinguere nettamente il piano della ragione naturale, il piano della filosofia, dal piano della teologia, come spiega perfettamente già nella prima quaestio della Summa Theologiae San Tommaso, la ragione naturale, partendo dai dati d'esperienza, risale a comprendere dalle cause seconde alla causa prima, può ascendere fino a comprendere che esiste Dio unico, l'assoluto, quali sono i caratteri che questo Dio possiede. E tutto ciò lo può fare la ragione senza l'ausilio della rivelazione. La rivelazione è una scienza, la teologia è una scienza che parte però da altri principi che sono rivelati, cioè non parte dalla natura, dal mondo empirico, ma parte dalla rivelazione, e dalla rivelazione estrae tutte le conseguenze che sono razionalmente cogliibili, che sono implicite nella rivelazione stessa. Quindi due scienze, la scienza filosofica e la scienza teologica, diverse come principi e come sviluppo, ma di fatto non in nessun modo sovrapposte o confuse. Anzi, San Tommaso è il vertice, in un certo senso, della nettissima distinzione tra ragione filosofica e ragione teologica. San Bonaventura, ma potremmo dire con lui, in un certo senso, l'ordine francescano in quanto tale, come diciamo linea di fondo, tono di fondo del suo rapporto col pensiero opposto, cioè in lui filosofia, teologia e mistica sono armoniosamente fuse, sono volutamente non distinte in modo netto e rigido. Non sono confuse, ovviamente, ma non sono nemmeno separate e distinte, sono armoniosamente unite e a volte fuse e sovrapposte in un discorso, in una tessitura argomentativa e discorsiva che anela alla mistica, alla contemplazione, all'unione mistica con Dio stesso. C'è questo slancio, questo fervore, questo diciamo desiderio di rapimento mistico in Dio che anima tutto il pensiero, anche più astratto, di San Bonaventura. Questo è un po' l'elemento che più caratterizza la sua opera. Nulla di più, potremmo dire, diverso in un certo senso dall'approccio tomista. Eppure, lo ricordiamo ancora, i due grandi santi erano molto amici e si stimavano veramente fra loro. San Tommaso ebbe più prove della straordinaria santità di San Bonaventura, San Bonaventura ebbe prove miracolose addirittura della santità di San Tommaso. Quindi c'era un'enorme stima. Sulla scia di quanto abbiamo detto, la nota di fondo di San Bonaventura è questo, chiamiamolo così, disinteresse per l'ordine naturale e temporale, per tutto ciò che non porta immediatamente e con sempre più grande intensità verso Cristo, verso la santificazione personale, verso l'edificazione del cristiano. L'ordine naturale è privo di interesse nella misura in cui non lo si trasfigura e non ci si orienta subito verso l'ordine soprannaturale, l'ordine fondato da Cristo. Cristo è il Verbo si è incarnato, Cristo è l'uomo Dio che ha insegnato la dottrina di salvezza, che ha fondato la Chiesa, che ha dato i mezzi e la grazia necessari per salvarsi e bisogna partire. Il mondo in un certo senso non esiste, non ha più interesse nella misura in cui tutto parte e tutto converge nel miracolo stupefacente dell'incarnazione del Verbo. Quindi la sua filosofia, la sua teologia, la sua mistica è un pensiero del Verbo incarnato, è un pensare il mistero del Verbo incarnato, il mistero della incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. C'è questo cristocentrismo fortissimo che, sottolineare, come ha profondi rapporti con il cristocentrismo di San Francesco. E questo tratto di fondo lo porta a, diciamo, valorizzare nel modo più ampio possibile la tradizione agostiniana. Infatti, Samuel Ventura è un agostiniano, lo è in filosofia, lo è in teologia, privilegia nettamente Sant'Agostino su Aristotele in campo filosofico, pur conoscendo, il paradosso è questo, che non conosce direttamente Platone o gli autori platonici, il suo platonismo gli deriva in definitiva da Sant'Agostino, il quale lo aveva desunto da Plotino, perché Sant'Agostino legge Plotino nella traduzione di Vittorino e da lì, attraverso Plotino, attinge anche un rapporto con Platone. Samuel Ventura non conosce Platone, ma la sua filosofia rientra nella tradizione del platonismo cristiano, del platonismo agostiniano, che appunto caratterizza anche l'ordine francescano in generale. Dunque, pur conoscendo Aristotele, lo valorizza, lo apprezza, lo cita, lo utilizza, ma su alcuni temi chiave privilegia la filosofia di Sant'Agostino, diciamo la tradizione platonico-agostiniana. Questo è interessante. E con Aristotele ha un rapporto molto sciolto, molto libero, ove Aristotele è coerente perfettamente con la rivelazione o comunque con l'evidenza empirica o con altre fonti, lo accetta, dove gli pare che vada corretto, lo abbandona. Non è schiavo, fra virgolette, in nessun modo di un Aristotele, ecco, trionfante a priori, ma ricordiamo che nemmeno San Tommaso era questo, perché San Tommaso, per dirla con Romano Amerio, ha più corretto che accettato passivamente Aristotele. Sono più le dottrine che ha profondamente corretto di Aristotele che non quelle che ha accettato in modo, diciamo, passivo. Quindi una filosofia è platonica in senso lato, un rapporto positivo e pieno di apprezzamento con Aristotele, ma meno organico e meno, diciamo, fedele di quello che possiamo trovare nel pensiero di San Tommaso. Questi un po' sono gli elementi, come dire, chimici di fondo che vengono fatti operare da San Bonaventura. Ecco, abbiamo, direi, completato l'aspetto biografico, aggiungendo qualche elemento a quelli visti le volte precedenti. Ci manca un'ultima pennellata che faremo la prossima volta sul pensiero di San Bonaventura, che sarà anche una buona per porre le fondamenta utili a comprendere la tradizione filosofico-teologica francescana, che ha proprio dei suoi tratti tipici e che già in San Bonaventura stanno emergendo, emergono. Io con questo vi saluto, auguro a tutti una santa domenica e l'appuntamento è alla prossima puntata di Parliamo di Cultura. Ave Maria.